Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
Oggi 22 novembre 2011.
Martedì, come al solito, Roberto e Valentina a raccontare dei fatti di oggi.
Cominciamo il sommario del GR di oggi. Egitto, transazione al veleno.
Siria, 14 civili uccisi e anche 4 minori.
Uruguay, i metalmeccanici festeggiano la vittoria.
Processo Mediaset, Berlusconi sarà in aula oggi.
Sulle ultime mosse di padron Marchionne.
Mercoledì a Gioia Tauro, al fianco dei lavoratori portuali.
Germania, una task force per fermare i neonazi.
Scoperta causa di fusione dei sensi, segreto di artisti.
Qatar, legalizzata la vendita della carne suina. Sapete, continuano gli scontri in Egitto a piazza Tahrir. Leggiamo da InfoAut: Egitto, transazione al veleno. La seconda insurrezione di piazza Tahrir, accompagnata dalla rivolta in corso nelle maggiori città egiziane, riesce a destabilizzare la giunta militare che ancora perde tempo per accettare le dimissioni del governo, mentre conferma il 28 novembre come data delle elezioni parlamentari. Ricordiamo che oggi si sono svolti i funerali dei 40 manifestanti uccisi negli scontri di questi giorni. Intanto in piazza si contano decine e decine di morti. Le fonti ufficiali parlano appunto di 40 manifestanti uccisi, mentre diversi testimoni e organizzazioni non governative confermano l'uso di gas velenosi impiegati dai reparti schierati dall'esercito per reprimere le grandi manifestazioni ancora in corso queste ore nel centro della capitale. Non si tratta di gas lacrimogeni, ma bensì di sostanze dagli effetti paralizzanti, in grado di bloccare il sistema nervoso per ore, costringendo la vittima a ripetuti conati di vomito e a soffocamento. Questa è l'immagine atroce che ci restituisce la transazione democratica egiziana. Anche in Egitto, negli ultimi mesi, non pochi rappresentanti di governi occidentali e uomini politici avevano confermato la piena fiducia alla transazione democratica, guidata dalla giunta militare, facendo finta di non ascoltare il grido delle piazze e dei tanti manifestanti uccisi da febbraio ad oggi durante iniziative di protesta contro la grande farsa allestita dalle autorità nel post Mubarak. Altro che partito dai bloggers, come certo giornalismo scioccamente continua a definire il cuore dei rivoltosi, in queste ore invece assistiamo alla riemersione di quella potenza collettiva ancor più sedimentata dal lavoro organizzativo di tanti compagni e compagne militanti che dalla fine di Mubarak non hanno mai smesso di lottare e organizzare. D'altronde, guardare bene piazza Tahrir in queste ore, mentre le barricate avanzano in una battaglia ormai giocata metro per metro, si riconoscono i protagonisti dell'insurrezione di gennaio. Il movimento rivoluzionario egiziano è riuscito infatti a ricompattare tutte le sue componenti politiche e sociali. Mancavano in pratica solo i gruppi ultras delle due maggiori squadre di calcio del Cairo, che dopo aver siglato un patto di solidarietà rivoluzionaria sono apparsi ieri notte nelle strade laterali di piazza Tahrir, ingaggiando una durissima battaglia con i corpi speciali di esercito e polizia. L'arrivo compatto degli ultra sulle barricate è riuscito a impedire che la situazione precipitasse a favore dell'esercito. Ulteriori informazioni ci giungono dal pomeriggio. Infatti pare che le elezioni in Egitto si svolgeranno entro il 30 giugno 2012, lo afferma alla TV Al Hayat il presidente del partito Al Wasat, composto da dissidenti dei Fratelli Musulmani.
Ci spostiamo in Siria. 14 civili uccisi e anche 4 minori, fonti ANSA. Dicono comitati anti-regime. Media mostra i funerali degli agenti. Quindi siamo a Beirut, sala 14 civili, tra cui 2 bambini e 2 adolescenti. Il bilancio provvisorio odierno della repressione da parte delle forze siriane lealiste, fornito dai comitati di coordinamento degli attivisti anti-regime. L'agenzia ufficiale siriana, Sana, riferisce invece dei funerali di 8 tra militari e agenti delle forze di sicurezza, uccisi da terroristi nelle regioni di Homs, Hama, Idlib, Dara. Adesso passiamo al Sud America. Infatti, una bella notizia. In Uruguay i metalmeccanici festeggiano la vittoria. I lavoratori infatti ottengono un aumento salariale del 3% dopo un mese di scioperi e occupazioni, garanzie sull'occupazione degli over 55 ma anche sui posti per i giovani. Quindi arriva finalmente l'unità nel sindacato sudamericano. Infatti i lavoratori metalmeccanici dell'Uruguay possono finalmente tornare a casa dopo circa un mese di scioperi e occupazioni di fabbriche, circa 40, e festeggiare una vittoria largamente in attesa. Hanno infatti ottenuto un aumento di salario del 3%, dicevamo, sopra i livelli di inflazione che si attesta intorno al 4-5%, e garanzie sui livelli di occupazione per i lavoratori oltre i 55 anni che non potranno essere licenziati fino al raggiungimento dell'età pensionabile, che là è di anni 60. Ma anche per i giovani senza esperienza. Juan Alfonso, leader del sindacato UNTMRA, si è detto fiero dei risultati ottenuti con i 25 giorni di sciopero, soprattutto perché l'esperienza ha fatto maturare una maggiore unità nei ranghi del sindacato. Nello stesso giorno in cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio pubblicava il suo rapporto sulle politiche commerciali dell'Ecuador, il 14 novembre, la Confederazione Internazionale dei Sindacati rispondeva con la divulgazione del proprio studio sulle condizioni del lavoro nel paese latinoamericano. Le informazioni infatti sono decisamente scoraggianti. Il dato più terribile è senz'altro quello dello sfruttamento del lavoro minorile. 367.000 bambini tra i 5 e i 14 anni sono infatti sfruttati illegalmente. Le donne, che soprattutto nei settori sanitario e della pubblica amministrazione sono impiegate nelle mansioni che garantiscono un minore reddito. Uomini e donne di etnia merinda sono sempre discriminati nella politica di assunzione delle aziende. Per tutti i lavoratori, invece, le difficoltà maggiori arrivano nel momento in cui cercano di organizzare i propri sindacati nei posti di lavoro, dove spessissimo si scontrano con le finte organizzazioni messe in piedi dagli stessi proprietari.
E ora torniamo in Italia per parlare del nostro ex ormai premier. E per la serie i nodi prima o poi arrivano al pettine. Nel pomeriggio di oggi a Milano, nel procedimento che lo vede imputato di frode fiscale, oggi Berlusconi si è dovuto presentare in aula finalmente. E leggiamo da ANSA.
Ah, quindi non più legittimo impedimento?
No, adesso non lo impedisce più niente, tranne qualche escort forse.
Sono impegni presi in precedenza.
Quindi leggiamo da ANSA. Silvio Berlusconi sarà in aula questo pomeriggio a Milano per il processo Mediaset che lo vede imputato di frode fiscale. Lo si apprende da fonti legali. Per oggi alle 16.30 è prevista la testimonianza in videoconferenza dagli Stati Uniti di Mark Kenner, all'epoca dei fatti manager della Fox. Inoltre i giudici, prima delle testimonianze, scioglieranno la riserva sulle posizioni dei 12 imputati, David Mills e Paolo Del Bue, per cui il PM ha chiesto l'estinzione del reato per prescrizione. Ieri Ghedini aveva spiegato che Berlusconi assisterà ai suoi processi milanesi quando c'è attività difensiva significativa, cioè quindi soltanto quando lui lo riterrà opportuno, quindi parteciperà a questi processi. Rimaniamo in Italia per parlare di un altro truffaldino, ovvero ci riferiamo al padron Marchionne. Così ci sembra. Cerchiamo di rivedere le ultime mosse del padron Marchionne, aiutati da un articolo di InfoOut. Leggiamo: oramai le sparate di Marchionne non sorprendono più. Dopo l'uscita da Confindustria si stava facendo solo il conto alla rovescia rispetto alla decisione presa oggi dall'AD della Fiat. È puntualmente arrivata in mezzo a una situazione di forte crisi per il paese e con un governo che dà i primi passi mossi. Nonostante abbia il gradimento del popolo, ha fatto chiara intenzione di come si muoverà. Disdire gli accordi sindacali per tutte le aziende del gruppo a partire dal 2012 per introdurre il modello pomigliano pone alla sbarra di certo i sindacati a partire dalla FIOM, ma pone sicuramente un momento di riflessione da parte dei lavoratori che non potranno di certo stare a guardare di fronte all'ennesimo attacco portato avanti dalla Fiat. Finché c'è lo statuto dei lavoratori, la Fiat non può decidere quali sindacati stanno in fabbrica e quali no. Noi andremo avanti con le azioni legali e le denunce, ma dovremo anche mettere in campo un'azione sindacale non solo dentro la Fiat, ma per tutta la categoria. Questo l'ha detto la FIOM.
mentre la CGIL ha detto andremo avanti comunque per difendere gli interessi dei lavoratori. Più o meno solidali le altre sigle sindacali. La politica non si muove, quindi permettendo di creare questi precedenti che sicuramente verranno percepiti anche dalle altre grosse industrie italiane, e quindi è un chiaro tentativo di arrivare alla realizzazione di contratti interni cancellando la contrattazione aziendale e tenendo sotto scacco quindi le forze lavorative. Agitazioni anche ci arrivano da Modena, degli stabilimenti della Ferrari, New Holland e Maserati. E per questo diciamo che è indispensabile che i lavoratori debbano trovare un momento di riflessione in merito alle lotte che non devono rimanere chiuse nelle fabbriche o limitate a semplici cortei modello gita con passeggiata per città ad alto contenuto culturale. È ora di dare risposte più serie e concrete verso chi sta ponendo un'offensiva al mondo del lavoro con il chiaro appoggio della politica, e noi condividiamo in toto questo articolo di InfoOut.
Anzi, rimaniamo sempre in termini di lavoratori di grossi stabilimenti. Mercoledì a Gioia Tauro, al fianco dei lavoratori portuali. Quindi accogliamo e rilanciamo l'appello diramato dal coordinamento portuali di Gioia Tauro. Invitiamo tutti e tutte a partecipare alla manifestazione che si terrà mercoledì 23 novembre, cioè domani, a partire dalle ore 9 presso la sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro. Dobbiamo stringerci attorno a questi lavoratori che per anni hanno garantito al porto pianigiano il primato del Mediterraneo e per gli amanti degli indici economici fatto registrare più del 50% del PIL privato dell'intera regione Calabria. Quindi non certo assenteisti o fannulloni come qualcuno ha fatto comodo dipingerli, ma lavoratori quindi con un altissimo livello di produttività. Torniamo all'estero, altra buona notizia direi. In Germania, task force per fermare i neonazi, è un articolo di Peace Reporter. Venerdì si è riunita per la prima volta un'unità di crisi messa in piedi in pochi giorni per contrastare l'avanzata del terrorismo Bruno. Che la cellula neonazista di Zwickau non fosse un fenomeno circoscritto, conclusosi con l'omicidio-suicidio in un camper alla periferia di Eisenach, lo si sospettava. Ugualmente merito della pressione dei media e dell'opinione pubblica, ci si aspettava una risposta rapida ed efficace per smorzare il ritorno di fiamma dei movimenti neonazisti. Da una settimana ormai il tema neonazista alimenta le prime pagine dei giornali, mettendo da parte anche la crisi economica e dell'euro, che pure è molto sentita dal popolo tedesco. Venerdì infatti si è riunita per la prima volta l'unità di crisi messa in piedi in pochi giorni per contrastare l'avanzata del terrorismo Bruno. La mega commissione è composta da 120 membri tra ministri ed esperti del mondo accademico e della sicurezza. I numeri fanno intendere quanto sia importante per Berlino risolvere al più presto questo problema, o almeno dimostrare ai tedeschi e non solo che in Germania il terrorismo di destra va debellato. Il ministro dell'interno, Hans-Peter Friedrich, ha preparato e preposto un primo pacchetto di misure che prevede l'istituzione di un database di estremisti di destra, sul modello di quello adottato per l'estremismo islamico. Una più rapida ed efficace collaborazione tra il BKP, il Dipartimento Anticrimine Federale e i servizi segreti. Proprio questi ultimi sono finiti al centro della tempesta che si è abbattuta sulla Germania. Bisogna capire come mai i servizi ben infiltrati nei movimenti di ultradestra non siano stati in grado di intercettare la cellula di Zwickau, responsabile dell'uccisione di 9 stranieri. Come mai nell'appartamento preso in affitto dai 3 membri della cellula sono stati ritrovati 2 passaporti falsificati con le medesime tecniche usate dai servizi. I vertici dell'agenzia della Turingia, competente per l'area di Zwickau, sono sotto osservazione. Le indagini in corso hanno portato alla luce nuovi dettagli. I 3 di Zwickau non erano lupi solitari, ma potevano contare su una rete di almeno 180 affiliati al NSU, il Nationalsozialistische Untergrund. Dopo il ritrovamento del DVD che conteneva i filmati delle uccisioni degli 8 turchi e di un greco, con la rivendicazione di tali atti, è saltato fuori anche un archivio contenente una lista di 10.000 nomi di politici, intellettuali, membri di associazioni di sinistra e di luoghi, sedi di partito, chiese e istituzioni. Secondo gli investigatori si tratterebbe di possibili obiettivi che le cellule intendevano colpire, ma è stato lo stesso direttore del Dipartimento Anticrimine ad attenuare le preoccupazioni, sostenendo che si tratti di minacce molto generiche. Ora il ministro della giustizia invece ha avviato una commissione studi per trovare il modo di mettere al bando l'NPD, il Partito Nazional Democratico di estrema destra, dalle radici neonaziste, unico ad avere per ora il riconoscimento legale della Repubblica Federale. Notizia non politica, non ancora però, ma sai mai i risvolti che potrebbero avere. Allora, da Mozart a Kandinsky, per molti note possono evocare colori. Notizianza. È una condizione rara di supereccitazione del cervello a provocare la fusione dei sensi, ossia il mix di sensazioni, chiamato sinestesia, vissuto da molti artisti come Mozart o Kandinsky, per la quale una nota, una parola possono evocare un colore. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Current Biology e condotto dall'Università Britannica di Oxford. Abbiamo dimostrato che possiamo modulare l'esperienza della sinestesia in entrambe le direzioni, cioè la possiamo rendere più intensa o più debole, e che questa condizione potrebbe essere dovuta all'iperecitazione del cervello, ha detto all'ANSA uno degli autori della ricerca, Roy Cohen-Kadosh, che in questi giorni è in Italia, a Capo d'Orlando, quindi a Messina, dove questa sera terrà una conferenza sulle ricerche nel campo della neuroscienza. Studiare la sinestesia, aggiunto, potrebbe aiutarci a comprendere come si sviluppa il cervello e come le percezioni e le cognizioni diventano automatiche. Si calcola che la sinestesia interessi il 4% delle persone. Questa fusione dei sensi è automatica e involontaria e si può verificare in molti e in molti e diversi modi. Alcune persone possono vedere i suoni nel senso che un suono può innescare la visione di un colore. Altre invece sperimentano la visione dei colori durante la semplice lettura di un testo.
Ora andiamo in Qatar, dove è stato legalizzato il commercio di carne suina. Ce lo riporta Peace Reporter. Leggiamo: il Qatar, paese islamico, ha legalizzato la vendita di carne di maiale nell'Emirato. La notizia viene riportata oggi da Doha News. Un impiegato della Qatar Distribution Company ha affermato che la vendita di maiale era già iniziata un paio di giorni fa. Il Qatar è un paese musulmano conservatore che tuttora mantiene grosse limitazioni nella vendita di bevande alcoliche e ha sempre vietato del tutto l'accesso della carne di maiale nel paese, visto che sia il maiale che l'alcol sono vietati dalla legge coranica. La Qatar Distribution Company è l'unico negozio che ora vende carne di maiale nella capitale Doha. Già vendeva anche alcolici per uso personale agli stranieri non musulmani, dotati della licenza che viene rilasciata solo agli stranieri residenti che rappresentano l'80% della popolazione. Come appuntamenti, innanzitutto vogliamo ricordare che domani, per chi si trova nell'area di Bologna, vi sarà un'assemblea all'università, alla facoltà di lettere e filosofia. Leggiamo appunto dal comitato: a partire da queste considerazioni che potrete leggere nel sito di InfoOut, proponiamo ed invitiamo a partecipare ad un'assemblea mercoledì 23 novembre a Bologna alle 17 presso la facoltà di lettere e filosofia di via Zamboni 38, che sia momento di valutazione di questa prima parte di mobilitazione, di connessione e rilancio delle lotte del mondo del sapere, a partire dall'indagare la relazione fra debito, sistema bancario e formazione come nodo centrale, sul quale orientare quindi tutta la conflittualità. Come altro appuntamento,
palermitano,
ricordiamo che giovedì 25 Tacis e Banda Radio, venerdì 25 scusate, Tacis e Banda Radio organizzano una serata in un magazzino sito in via del Parlamento 25.
È proprio accanto alla Tacis.
Sì,
l'associazione
culturale. L'evento si chiamerà On Voice, organizzazione di strada dentro e fuori il barrio, e vi sarà la proiezione di due filmati, uno un documentario e l'altro un film, dal nome Vida Loca e l'altro La Vida Loca, con argomento le gang dell'America Latina. Un altro appuntamento già citato.
Abbiamo citato prima la manifestazione di Gioia Tauro, quindi questa volta copriamo tutta l'Italia con gli appuntamenti. Quindi domani mattina alle ore 9 presso la sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro abbiamo una manifestazione a fianco dei lavoratori portuali. E con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e noi ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.
Ciao.